C'è un'immagine affascinante, ma al contempo brutale, da cui vorrei partire per l'analisi di oggi. Praticamente per generare un video ultra realistico di pochi secondi tramite l'intelligenza artificiale, si finisce per mobilitare la stessa potenza industriale che un secolo fa serviva per, insomma, fondere l'acciaio o far muovere i treni merci.
Rende perfettamente l'idea.
E la cosa assurda è che abbiamo passato gli ultimi 20 anni a usare metafore leggerissime. Cioè abbiamo chiamato internet il cloud, la nuvola.
Una nuvola, esatto.
Che tu fa pensare a qualcosa di etereo, invisibile, che fluttua silenziosamente sopra le nostre teste. E quando apriamo una chat bianca sul monitor, digitiamo una domanda e vediamo apparire la risposta quasi per magia, è fin troppo facile credere a questa illusione di immaterialità.
Sì, ma è un'illusione perfetta, progettata proprio per nascondere la sala macchine. Cioè l'interfaccia utente, pulita e minimale, fa da scudo a un ecosistema fatto di acciaio, silicio, tubature ad alta pressione e reti elettriche colossali. Non stiamo semplicemente scambiando pacchetti di dati su una rete preesistente. Stiamo fisicamente alterando il panorama industriale globale.
Ed è proprio questa la missione della nostra immersione di oggi. Vogliamo smontare pezzo per pezzo la magia del software per rivelare la gigantesca catena di montaggio fisica che si accende ogni singola volta che si preme invia su un prompt. E per fare questa specie di autopsia industriale abbiamo raccolto una mole di dati impressionante.
Assolutamente. Fonti di primissimo piano.
Infatti abbiamo sul tavolo il report Electricity 2024 dell'Agenzia Internazionale dell'Energia, l'Artificial Intelligence Index Report 2025, alcuni documenti strategici sul rinascimento dell'energia nucleare e un'analisi estremamente dettagliata sull'impatto energetico dell'IA. Ok, analizziamo la cosa. Perché se continuiamo a pensare all'intelligenza artificiale come a un cervello disincarnato, perdiamo di vista come stia ridefinendo i limiti della fisica e della geopolitica.
Guarda, il punto di rottura tra la vecchia informatica e l'attuale intelligenza artificiale risiede proprio nei meccanismi di base. Diciamo che per decenni l'informatica si è basata sul recupero di informazioni. Tu, o meglio l'utente, chiedeva un file a un server e il server lo spediva.
Un'operazione energeticamente banalissima.
Esatto. L'IA generativa invece non recupera file. Li crea da zero, calcolando probabilità matematiche su miliardi di parametri simultaneamente. E questo richiede un'infrastruttura che, insomma, ha molto più in comune con l'industria pesante che con la Silicon Valley degli anni 2000.
Allora, partiamo proprio da questo meccanismo. Andiamo a livello microscopico, perché leggendo l'analisi sull'impatto energetico, mi ha colpito scoprire che l'IA non legge affatto le parole come facciamo noi.
No. Affatto.
Elabora tutto in unità chiamate token, e un token può essere una parola corta o magari solo una sillaba. Ora, la mia reazione istintiva è stata, ok, e allora? Il mio computer di casa apre un file PDF di 200 pagine in una frazione di secondo. Ma qui il processo è radicalmente diverso, vero?
La differenza è abissale e si spiega guardando all'architettura alla base di questi modelli, in particolare il modello Transformer, che è stato introdotto nel 2017. Prima del Transformer, un'intelligenza artificiale elaborava il testo in modo sequenziale.
Cioè, una parola dopo l'altra.
Esattamente. Il Transformer, invece, valuta ogni singolo token in relazione a tutti gli altri token presenti nel testo, simultaneamente.
Aspetta, simultaneamente? Cioè, se io inserisco un contratto di 40 pagine che, non so, equivale a decine di migliaia di token?
Il modello non lo scorre dall'alto in basso. Esegue moltiplicazioni di matrici gigantesche per capire il contesto globale di ogni singola sillaba. Quindi, ogni token in entrata e ogni token generato in uscita richiede un tributo esatto in termini di calcolo puro.
È come se, per leggere un libro, non si leggessero semplicemente le righe, ma si dovesse calcolare la distanza gravitazionale tra ogni singola lettera stampata sulla pagina e tutte le altre lettere dell'intero libro, per ogni singola parola.
È un'analogia perfetta. È un'esplosione combinatoria, praticamente.
Roba da pazzi. E per fare tutta questa matematica simultanea, immagino non bastino i processori normali che abbiamo nei computer. Servono le famose GPU. Infatti il report menziona continuamente l'H100 di Nvidia, questo chip che da solo ha una sorta di monopolio assoluto sull'addestramento dei modelli più avanzati.
Sì, domina letteralmente il mercato. Parliamo del 95% di quota.
che ha un numero spaventoso, nel 2023 ne erano spediti 100.000 e quelle 100.000 unità da sole arrivano a consumare 7,3 terawattora all'anno. Ma c'è un passaggio nei documenti tecnici che fa capire quanto ci stiamo spingendo al limite. Si parla del collo di bottiglia del silicio e di una tecnologia che si chiama CoWoS.
Che sta per Chip on Wafer on Substrate. Ed è qui che la fisica classica diventa il limite più grande dell'informatica. Cioè, in un computer tradizionale, il processore che fa i calcoli e la memoria che immagazzina i dati sono separati fisicamente sulla scheda madre.
Ok, chiaro.
Ma quando si devono spostare terabyte di dati al secondo per alimentare i miliardi di parametri di un'IA, quello spazio di pochi centimetri sulla scheda madre diventa un abisso invalicabile. La resistenza elettrica del materiale genera calore e il viaggio degli elettroni richiede tempo, che alla fine è limitato dalla velocità della luce.
Ho provato a visualizzare questo concetto mentre preparavo l'analisi. Immaginiamo i token come i singoli ingredienti in un ristorante stellato, no? Non si paga per il pasto in sé, si paga l'energia e il trasporto per ogni singolo chicco di riso. Oppure, pensando alla scheda madre, è come se avessimo una fabbrica che produce automobili a un ritmo frenetico, ma il magazzino dei pezzi di ricambio è in un'altra città. Per quanto la catena di montaggio sia veloce, dovrà sempre aspettare i camion che arrivano dall'autostrada. E più camion mandi, più l'autostrada si congestiona. Quindi la soluzione logica non è costruire camion più veloci, è spostare il magazzino direttamente dentro la fabbrica.
È un paragone utilissimo, ma va portato su scala nanometrica. L'architettura CoWoS non fa altro che incollare fisicamente il processore logico e le torri di memoria ad altissima banda su una base di silicio comune. Questo ponte si chiama Interposer.
Quindi niente più autostrada di rame.
Esatto. I dati attraversano un ponte microscopico percorrendo distanze infinitesimali. Questo azzera la latenza e permette il trasferimento di enormi quantità di dati senza fondere immediatamente il sistema. Il problema però è che fabbricare questo ponte richiede una precisione industriale inimmaginabile. Non basta saper stampare un chip, bisogna saperlo impacchettare. Il cosiddetto packaging avanzato.
Ed è qui che la geografia e la geopolitica irrompono nella stanza con prepotenza. Perché controllando la filiera produttiva di questa architettura CoWoS, scopriamo che tutte le strade non portano a Roma, portano a un singolo indirizzo, TSMC.
A Taiwan.
A Taiwan. Sembra una debolezza strutturale incredibile. Un'intera rivoluzione tecnologica globale che dipende quasi interamente dalla capacità di un'unica azienda, su un'isola al centro di enormi tensioni geopolitiche, di incollare pezzi di silicio in modo perfetto.
La cosa affascinante, ma anche preoccupante qui, è che se si inserisce questo dato in un'analisi del rischio, i risultati sono da brivido. Questa non è solo tecnologia, è sicurezza nazionale. Costruire una fabbrica di semiconduttori avanzati richiede decine di miliardi di dollari e anni di lavoro. Se la catena di approvvigionamento di Taiwan dovesse subire un'interruzione prolungata...
Per un disastro naturale o un blocco militare, insomma.
Esattamente. L'intero sviluppo mondiale dell'intelligenza artificiale non rallenterebbe, si fermerebbe del tutto. Non esistono alternative pronte all'uso per volumi simili.
Questa fragilità ci porta a un'altra contraddizione evidente sfogliando i report. Da una parte vediamo questa disperata corsa a costruire chip sempre più potenti. L'AI Index Report 2025 sottolinea che il nuovo chip B100 di Nvidia, rilasciato nella primavera del 2024, è 33,8 volte più efficiente dal punto di vista energetico rispetto al chip di punta del 2016.
Un salto generazionale enorme.
Cioè, arriva a gestire 2,5 trilioni di operazioni in virgola mobile al secondo per ogni singolo watt consumato. E qui la domanda mi sorge spontanea. Aspetta, se l'hardware migliora del 40% ogni anno, diventando immensamente più efficiente a parità di consumo, perché ci preoccupiamo tanto dei consumi? Non dovremmo consumare sempre meno?
Logica vorrebbe così, ma in realtà stiamo assistendo a una perfetta dimostrazione del paradosso di Jevons su scala globale.
Ah, l'economista del XIX secolo?
Proprio lui, William Stanley Jevons, notò che l'invenzione di motori a vapore più efficienti non ridusse il consumo di carbone britannico, ma lo fece esplodere, perché l'efficienza rese il carbone così conveniente da essere utilizzato ovunque. Lo stesso identico fenomeno accade oggi con i chip.
Quindi più i chip diventano efficienti nel calcolare i token, più le aziende creano modelli matematici incredibilmente più vasti.
Assolutamente. Il fabbisogno di calcolo raddoppia ogni anno, annullando totalmente i guadagni in efficienza ottenuti dall'hardware.
I numeri dell'addestramento dei modelli illustrano questo paradosso in modo, direi, violento. Il documento nota che il primo modello Transformer del 2017 richiedeva circa 4.500 W di energia per l'addestramento.
Una quantità gestibilissima.
Facendo un salto all'estate del 2024, per addestrare il modello Llama 3.1 da 405 miliardi di parametri, sono stati necessari 25,3 milioni di watt, cioè un aumento di oltre 5.000 volte. Per mettere questo numero in una prospettiva umana, 25 milioni di watt sono sufficienti per alimentare decine di migliaia di abitazioni a pieno regime per mesi interi. E tutto questo solo per insegnare a un software a comprendere il linguaggio umano. Ma l'orizzonte si sta già spostando sui video generativi, giusto?
Sì, e se colleghiamo questo al quadro generale, la transizione verso il video cambia di nuovo le regole della fisica. Generare un video è una sfida computazionale che surclassa il testo in modo ordinale.
In che senso, esattamente?
Nel senso che quando un'IA genera una frase, calcola il token successivo. Quando genera un video in alta risoluzione, a 60 fotogrammi al secondo, deve calcolare milioni di pixel per ogni fotogramma. E in più deve mantenere la coerenza temporale.
Ah, chiaro. L'illuminazione che si riflette su un oggetto che si muove.
Esatto. La gravità, le texture, i riflessi, tutto deve essere simulato istante per istante, frame by frame. Il calcolo necessario raddoppia costantemente. E questo richiede uno sforzo fisico impressionante ai data center. E questo impatto si traduce in emissioni di carbonio, che non dipendono solo dalla grandezza del modello, ma anche da quanto è sporca la rete elettrica locale e dal PUE del data center.
Ecco, vale la pena soffermarsi sul PUE perché svela l'impronta nascosta dei server, che poi sta per Power Usage Efficiency. In parole povere, misura quanto un data center è tassato dalla sua stessa esistenza.
Mm-hmm.
Cioè, se in un impianto entrano 100 watt di elettricità, idealmente si vorrebbe che tutti e 100 alimentassero i chip. Ma un PUE di 1.5 significa che per ogni 100 watt usati per fare calcoli, se ne devono bruciare altri 50 per le luci, le pompe e, soprattutto, i sistemi di raffreddamento. Ed ecco dove la situazione si fa davvero interessante. Perché le leggi della termodinamica non fanno sconti a nessuno. Milioni di watt sparati in minuscoli frammenti di silicio non scompaiono nel nulla.
Diventano calore puro. Ed è un calore così denso che i sistemi tradizionali non riescono più a gestirlo. Cioè, da decenni i data center sembrano enormi magazzini bui con corridoi freddi e caldi dove ventole gigantesche spingono aria condizionata sui rack di server.
Il classico rumore assordante dei server.
Quello. L'AIA è un buon isolante, ma un pessimo conduttore termico. Quando metti in funzione armadi pieni di GPU per l'addestramento dell'IA, la densità di potenza per metro quadrato diventa così alta che l'aria semplicemente non fa in tempo ad assorbire il calore. I chip andrebbero in throttling termico.
Che significa che rallentano da soli per non prendere fuoco, in pratica.
Esatto, per non fondersi fisicamente o, peggio, danneggiarsi irreparabilmente. Si stima che il 40% dell'energia di un data center serva solo per i server e un altro 40% serva interamente per il raffreddamento. Anche se va detto che l'uso di IA, per esempio DeepMind di Google, ha ridotto i costi di raffreddamento del 40%, in alcuni casi ottimizzando i flussi.
C'è una sottile ironia in tutto questo. I colossi della Silicon Valley, aziende nate per vendere software immateriale e algoritmi, si ritrovano improvvisamente a gestire problemi da idraulici, tubature, pompe dell'acqua.
È proprio così. Per raffreddare queste nuove fornaci, l'industria è dovuta passare al raffreddamento a liquido. Parliamo di scambiatori di calore ad acqua e fluidi dielettrici portati direttamente a contatto con i microchip. E questa infrastruttura pesante cozza brutalmente col modello economico classico della Silicon Valley.
Il famoso crescita prima dei profitti.
Proprio quello. Costruire una piattaforma, attrarre 1 miliardo di utenti offrendo il servizio gratuitamente e monetizzare in seguito. Questo funzionava perché nel cloud classico replicare un software non costava nulla, i costi marginali erano prossimi allo zero. L'IA generativa polverizza questo assunto.
È un cambio di paradigma totale. Ogni singola volta che un utente chiede a un'IA di riassumere un documento, innesca un processo fisico su hardware costosissimo, bruciando elettricità e consumando acqua per il raffreddamento. Non si possono semplicemente aggiungere utenti all'infinito se ogni utente erode fisicamente i margini di profitto.
Esattamente. Generare profitti scalabili è molto più difficile ora. L'infrastruttura del data center è diventata a tutti gli effetti un'industria pesante.
Un'industria che ha bisogno di un carburante che rischia di finire. Ed è qui che entriamo nello shock infrastrutturale di cui avverte l'Agenzia Internazionale dell'Energia. Con data center che bruciano enormi quantità di capitale ed energia, da dove prenderemo tutta l'elettricità necessaria per evitare il collasso delle reti?
I dati dell'IA tracciano una traiettoria allarmante. Nel 2022 il consumo combinato di data center, intelligenza artificiale e criptovalute ammontava a circa 460 terawattora a livello globale.
Che è già tantissimo!
Lo è, ma le stime prevedono che questo numero possa superare i 1000 terawattora entro il 2026. È una quantità di energia letteralmente sbalorditiva.
Aspetta, 1000 terawattora equivalgono al consumo di elettricità dell'intero Giappone. Stiamo parlando di una nazione altamente industrializzata. E stiamo dicendo che in 4 anni stiamo aggiungendo un intero Giappone fantasma alla rete globale solo per alimentare il mondo digitale?
Precisamente.
Ma allora mi chiedo, le grandi aziende tecnologiche amano promuovere un'immagine super ecosostenibile. Perché non coprono semplicemente i tetti dei data center di pannelli solari o non costruiscono parchi eolici e chiudiamo la questione?
Perché il problema non è solo la quantità di energia, è la qualità. Esiste un concetto nell'ingegneria dei data center noto come i 5-9, ovvero un uptime del 99,999%.
Sarebbero i tempi di inattività.
Sì, significa che un data center può permettersi un'interruzione di servizio non superiore a poco più di 5 minuti in un intero anno solare. I carichi di lavoro dell'intelligenza artificiale non possono essere messi in pausa. Richiedono un carico di base piatto, il cosiddetto baseload, costante 24 ore su 24.
Il che spiega perché l'eolico e il solare si scontrano con la fisica dei server. Hanno profili variabili. Se c'è una giornata nuvolosa, l'energia fluttua. E un data center non tollera un'interruzione nemmeno di 3 secondi, figuriamoci un calo di potenza che fermerebbe le pompe di raffreddamento a liquido. Si fonderebbe tutto.
Mette carbonio, ma garantisce una fornitura massiccia e piatta.
Il nucleare.
Il nucleare, esatto. La transizione energetica per l'IA non è un optional. Le aziende non cercano energia solo per motivi ecologici, ma perché l'elettricità pulita e ininterrotta è l'unico modo per alimentare una crescita che altrimenti farebbe fondere le reti elettriche.
Quindi per generare meme o video artificiali stiamo letteralmente riaccendendo vecchie centrali nucleari.
È esattamente quello che sta succedendo. Microsoft ha firmato un accordo da 1,6 miliardi per riattivare il reattore di Three Mile Island. Google sta investendo nei piccoli reattori modulari ISMR di Kairos Power. È l'unica via percorribile a breve termine.
Nei documenti emerge anche una flebile speranza legata ai computer quantistici, no? Per aggirare i colli di bottiglia del silicio.
Sì, se ne parla. Lavorando a zero assoluto, i computer quantistici potrebbero un giorno risolvere parte della domanda energetica. Ma parliamo di un'infrastruttura criogenica colossale. È una prospettiva a lungo termine, decenni probabilmente, non certo sufficiente ad arginare lo tsunami che colpirà le reti entro il 2026.
Insomma, tiriamo le fila di questa analisi. Si fa un gran parlare del fatto che sia tutta una bolla speculativa. Le fonti indicano 3 scenari: conservativo, realistico, espansivo. Ma si fa spesso il paragone con il boom delle dot-com del 2000.
Ed è un paragone azzeccatissimo. Durante le dot-com molte aziende sono fallite e i capitali sono andati in fumo. Ma le infrastrutture fisiche che avevano costruito, i cavi in fibra ottica sottomarini, le dorsali di rete, sono rimaste. Hanno posto le basi per il web moderno.
Quindi, cosa significa tutto questo per l'IA?
Che anche se fosse una bolla finanziaria e alcune di queste aziende dovessero crollare, le cattedrali di cemento, i reattori nucleari riattivati, i mega data center raffreddati al liquido, rimarranno lì e trasformeranno comunque la società e la morfologia del nostro paesaggio.
Ed è qui che vorrei chiudere lasciando a chi ci ascolta una riflessione inedita, un po' provocatoria se vogliamo. Ci troviamo in un momento in cui i giganti tecnologici iniziano a comprare enormi quantità di baseload, l'energia nucleare costante, per alimentare esclusivamente i propri data center privati. Ma se fiumi di energia stabile vengono sottratti dal mercato per calcolare miliardi di parametri, cosa succederà alle reti elettriche pubbliche, agli ospedali o alle industrie manifatturiere di base. L'energia diventerà un bene di lusso che solo chi possiede un'intelligenza artificiale potrà permettersi di pagare. È un invito esplicito a non fermarsi alla superficie e continuare a esplorare l'impatto fisico di questo mondo apparentemente solo digitale.
È una domanda fondamentale con cui dovremmo assolutamente fare i conti.
Bene, l'immersione di oggi finisce qui. Un saluto a tutti, alla prossima!